Buongiorno a tutti. È sempre una gioia, oltre che un privilegio, condividere la parola di Dio con i miei fratelli e le mie sorelle, ed è bello poter scoprire insieme questi tesori che il Signore ci rivela ogni volta che apriamo e sfogliamo queste pagine. Siamo ancora nella seconda lettera a Timoteo, ci avviamo verso la conclusione. E abbiamo già detto tante volte che Paolo scrive queste due lettere a Timoteo con uno scopo, potremmo dire semplificando, per istruire e per incoraggiare Timoteo. Nella seconda lettera in particolare vediamo che Timoteo aveva veramente bisogno di incoraggiamento. Infatti Paolo inizia dicendogli: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, al capitolo 1, al verso 6, perché Timoteo era scoraggiato, doveva affrontare tante difficoltà, tante opposizioni, sofferenze. E Paolo gli scrive appunto per incoraggiarlo. E come lo incoraggia? Vediamo che all'inizio della lettera, dopo i saluti, Paolo inizia ad esortare Timoteo. Gli ricorda la purezza e la provenienza della sua fede. Gli ricorda il dono di Dio che gli aveva fatto di guida spirituale e di predicazione. Il fatto che Dio gli aveva concesso, gli aveva dato uno spirito di forza, non di debolezza, vi ricordate? Uno spirito non di timidezza. Quindi lo incoraggia a non vergognarsi del Vangelo. E Paolo continua la sua opera di incoraggiamento attirando l'attenzione di Timoteo su cosa? Su una verità meravigliosa, ovvero sul fatto che la salvezza è un dono di Dio, è un'opera di Dio ed è fatta secondo il proposito di Dio, non è per opere. Infatti al verso 9 del primo capitolo dice: secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Quindi la prima cosa che Paolo fa è ricordare a Timoteo cosa? La sua identità di cristiano. Gli sta ricordando che lui appartiene alla famiglia di Dio. E questo ha tutta una serie di conseguenze e di verità che vengono insieme a questa certezza, a questo status di far parte della famiglia di Dio. Ed è un principio che tutti noi dovremmo tenere in conto e del quale dovremmo fare tutti tesoro. Quando ci troviamo nei momenti in cui siamo scoraggiati, in cui siamo affaticati, quando siamo nella sofferenza e la fede sembra venire meno, ecco, proprio in questi momenti dobbiamo rivolgerci a queste verità. È questo che ci può incoraggiare, è questo che ci può sostenere. Ricordare cosa? La nostra identità di cristiani. Ricordare la nostra identità di cristiani, l'appartenenza alla cittadinanza celeste. Queste verità incrollabili che non dipendono da noi, che non dipendono dalle nostre forze né dalla nostra volontà, ma dipendono da Dio. Ed è per questo che sono incrollabili. Ed ecco che Paolo parla del dono di Dio, della salvezza secondo il proponimento di Dio, nella sua grazia in Cristo Gesù, delle verità assolute. Se impariamo a riflettere nella giusta misura e dal giusto punto di vista, facendo le giuste considerazioni nella giusta prospettiva, su queste verità saremo incoraggiati anche nei momenti più bui e più difficili della nostra vita di cristiani. Paolo poi continua nel capitolo 2 ad incoraggiare Timoteo. In che modo? Gli presenta dei modelli, no? Dei modelli dai quali prendere esempio. Parla di se stesso, fa l'esempio del soldato, vi ricordate? Dell'atleta, del lavoratore, nomina Gesù, l'operaio, il vaso, il servo. Però al capitolo 3 succede qualcosa. Al capitolo 3 vediamo che, anche se l'intento di Paolo è quello di incoraggiare Timoteo, non può tacere la verità, non può nascondere a Timoteo la verità. E qual è la verità? Al verso 1 del capitolo 3 Paolo dice: negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili. E fa una descrizione di come saranno gli uomini in questi tempi difficili. Poi più avanti la leggeremo, ed è una descrizione che fa rabbrividire. E quando si parla di ultimi tempi nella Bibbia, si parla nel tempo che c'è tra la prima venuta del Signore Gesù, da quando il Signore è stato qui sulla terra, in carne e ossa, in forma umana, fino a quando tornerà di nuovo. Quindi tutto quel lasso di tempo, biblicamente parlando, sono considerati gli ultimi giorni. E quindi anche i giorni in cui stiamo vivendo noi oggi. Anche i giorni in cui stiamo vivendo noi oggi. E a maggior ragione, quindi, dobbiamo fare attenzione, perché questo che stiamo per ascoltare questa mattina, quello che ci sta dicendo la parola di Dio questa mattina, ci riguarda da vicino. Ci riguarda da vicino, in maniera personale. Non è anacronistico, ma è attualità. È attualità. La parola di Dio è sempre attuale. E dal verso 10 del capitolo 3, Paolo, dopo che ha messo Timoteo davanti alla dura realtà, inizia ad esortarlo, ponendo ancora se stesso come esempio, ancora con lo scopo di incoraggiarlo, e poi mette l'enfasi su una cosa molto importante. Capitolo 3, dal verso 14 al 17, vediamo che Paolo dice: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. E poi quel verso tanto caro che conosciamo molto bene tutti: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Il brano che abbiamo visto domenica scorsa. Dov'è che mette l'enfasi Paolo? Paolo mette l'enfasi sulla parola di Dio. Sulla parola di Dio. Non è la prima volta che Paolo parla a Timoteo della parola di Dio. L'ha chiamata precedentemente, abbiamo visto in tutte queste due lettere, abbiamo visto che l'ha chiamata sana dottrina, l'ha chiamata le sane parole che hai ascoltato da me. E ha già spiegato che la parola di Dio è fondamentale per l'uomo in generale e per il credente in particolare. In questi versi, però, in particolare negli ultimi che abbiamo letto, il 16 e 17, Paolo ci dà una descrizione meravigliosa di ciò che può fare la parola di Dio nell'uomo. Dopo aver dichiarato al verso 15 che la scrittura può condurre a salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù, ci parla in dettaglio dell'origine della scrittura, ovvero è ispirata da Dio, e della sua utilità, la formazione e la crescita del credente. Ora ci troviamo nel capitolo 4, questa mattina andremo a vedere i primi 5 versi del capitolo 4 e vediamo che Paolo continua a trattare lo stesso argomento, la parola di Dio. E questo ci fa comprendere la centralità delle scritture, l'importanza fondamentale che la parola di Dio ha e deve avere nella vita del credente. Leggiamo i primi 5 versi del capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalle verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Sono parole molto, molto importanti, molto forti di Paolo. E divideremo questi cinque versetti, come al solito, in tre punti per cercare di comprendere bene, di tenere magari a mente. Il primo punto che tratteremo è un incarico della massima importanza, il secondo una grande dedizione e il terzo parleremo dei tempi difficili. Un incarico della massima importanza: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Paolo si rivolge in questa maniera, così solenne se vogliamo, a Timoteo. E capiamo perché, andando a rivedere quella descrizione di quello che saranno gli uomini, come abbiamo detto prima, nei tempi, negli ultimi tempi, in un mondo nel quale gli uomini sono egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Questa è la descrizione che fa Paolo di come saranno gli uomini negli ultimi tempi, cioè oggi. E in un mondo come questo, Paolo ha appena presentato a Timoteo l'unica soluzione per contrastare tutto quello che abbiamo visto finora. È l'unico strumento che si può utilizzare per contrastare la tendenza del cuore dell'uomo, l'unico antidoto efficace contro il veleno del peccato è la parola di Dio. È la parola di Dio. Ecco allora che Paolo non si limita a spiegare l'importanza della scrittura a Timoteo, anche che se, come abbiamo visto, lo fa in maniera completa. Non fa solo questo, ma affida al suo giovane figlio spirituale un incarico molto importante, un incarico di importanza fondamentale. Predica la parola. Predica la parola. Dobbiamo comprendere qui che Paolo si trova alla vigilia della sua morte. Sa che sta per morire. Lo dirà nel verso 6: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Quindi lui sa che gli è rimasto poco tempo e quindi, dovendo comunicare al suo figlio spirituale, dovendo lasciare un testimone, no? Al suo figlio spirituale, lasciare qualcosa che sia di importanza affinché la opera che Paolo ha portato avanti venga continuata da Timoteo, non sta a perdere tempo in tanti fronzoli, ma si concentra piuttosto sulle cose importanti, fondamentali, che Timoteo deve sapere. Perché sa che si tratta di una situazione nella quale ci sono in gioco migliaia, milioni di vite, spiritualmente parlando. E quindi dice: ti scongiuro. Questa, la parola originale in greco, dà anche l'idea di un incarico che viene affidato, no? Ti incarico, in un certo senso, ma con un senso di urgenza, di importanza, no? Ti scongiuro. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. Paolo mette il carico da 11, qui diremmo, per far comprendere per quanto può a Timoteo che quello che gli sta dicendo è fondamentale. Chiama addirittura a testimoni di questo incarico che sta dando a Timoteo, chiama il Signore, Dio e Cristo Gesù. Timoteo, ti sto affidando questo incarico, considera che lo faccio chiamando come testimoni il Signore Dio e Cristo Gesù. Ed è davanti a loro che lo faccio, passo a te questo testimone davanti a loro. Ed è a loro che dovrai poi rendere conto della tua opera, di quello che farai con questo incarico. Infatti poi aggiunge: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Mette davanti a Timoteo questo senso di santo timore, se così possiamo dire, no? Sapendo che lui sarà giudicato di come avrà messo a frutto quello che gli viene affidato da Paolo. E poi continua e dice: ti scongiuro davanti a Dio e Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Paolo non dimentica mai, vedete, quando parla anche duramente, anche schiettamente, senza peli sulla lingua, non dimentica mai la parte dolce, non dimentica mai di dire una parola di incoraggiamento, no? Di mettere anche quando ferisce, perché alcune volte Paolo ferisce, però mette sempre l'unguento sulla ferita. Ed ecco che ricorda a Timoteo che dovrai essere giudicato, ti affido un compito importante, fondamentale. Sappi che sarai giudicato per questo dal Signore, ma hai davanti a te, considera l'apparizione e il regno di Cristo Gesù. Nel verso 8 leggiamo: ormai mi è riservata la corona di giustizia, dice Paolo, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo aveva un grande desiderio di vedere il ritorno di Cristo Gesù. Non vedeva l'ora, amava, desiderava questo giorno. E sta dicendo a Timoteo, lo sta incoraggiando, sta cercando di dargli forza, un'ulteriore spinta per portare avanti questo compito. Gli sta dicendo: figlio mio, so che è difficile, so che ci sono e ci saranno sofferenze, so che sarai contrastato, ostacolato in molti modi, ma non devi guardare a queste cose mentre porti avanti questo compito. Devi guardare oltre. Devi guardare verso l'orizzonte, dove già si inizia a vedere quella luce che diventerà presto accecante e che mostrerà il ritorno in tutto il suo splendore del nostro Signore Gesù. È lì che devi guardare, oltre. Il nostro Signore sta per tornare. Quindi Paolo affida un incarico della massima importanza a Timoteo. Predica la parola. Predica la parola. È vero che qui Paolo sta parlando a Timoteo, in particolare perché Timoteo aveva ricevuto un dono di predicazione. Ma questo incoraggiamento non è rivolto esclusivamente a Timoteo. Questa mattina questo incoraggiamento è rivolto anche a noi. Perché predicare la parola non significa stare solo su un pulpito e predicare, ma significa anche testimoniare della propria fede, del Vangelo, della salvezza in Cristo Gesù ogni giorno. E questo è un compito che tutti noi abbiamo. Tutti noi abbiamo, nessuno escluso. Vi ricordate il grande mandato? Matteo capitolo 28. Che cosa dice? Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. La parola di Dio. Questo è il compito di ogni credente. Ogni credente ha questa responsabilità. Ci rendiamo conto? Riflettiamo mai su questo fatto? Di questo compito che abbiamo, che il Signore ci ha affidato? Questo mandato che il Signore Gesù stesso ci ha affidato? Quale responsabilità? Quale tesoro abbiamo? Ed abbiamo il compito di condividerlo, di non tenerlo per noi, condividerlo con le altre persone. E questa mattina questa esortazione che Paolo fa è rivolta anche a noi. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, predica la parola. Dobbiamo fare una precisazione però qui, ovvero quale parola? Sappiamo benissimo, perché abbiamo già visto queste due prime lettere fino a qui di Paolo, e Paolo non è che ha trattenuto per sé le spiegazioni, oppure non è stato chiaro. Paolo ha specificato benissimo di quale parola si tratta. Ha detto benissimo che si parla della sana dottrina, della parola pura, di quella parola di Dio che non deve essere contaminata, che non deve essere stravolta, che non deve essere macchiata, vero? Dalle influenze dell'orgoglio, e dell'egoismo umano. Ha parlato di falsi dottori, vi ricordate, di falsi insegnanti. Ecco, questo è importante, che la parola rimanga pura, rimanga incontaminata, così come l'abbiamo ricevuto dal Signore. Ora, lui non si ferma qui e va avanti e ci dice come bisogna predicare questa parola, in quale modo. Paolo dà delle istruzioni molto chiare anche su questo, e veniamo al secondo punto, che è una grande dedizione, una grande dedizione. Dice, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di pazienza. Cosa viene richiesto per portare avanti questo compito? Viene richiesta dedizione. Il servitore di Dio deve essere pronto in ogni momento a rendere testimonianza della propria fede, del Vangelo, attraverso la parola di Dio. Insisti in ogni occasione, sfavorevole o sfavorevole. In Atti capitolo 11, verso dall'11 al 13, vediamo che c'è un profeta, prima che Paolo andasse a Gerusalemme, stava per andare a Gerusalemme, arriva un profeta che si chiama Agapo, va da Paolo e si lega mani e piedi e gli dice, guarda che se vai a Gerusalemme ti tratteranno così, avrai le mani e i piedi legate, sarai incarcerato, ne subirai di tutti i colori. E Paolo come risponde? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme, per il nome del Signore Gesù. Convinci, rimprovera, esorta con insegnamento e pazienza. In ogni occasione, sia favorevole che sfavorevole, non dobbiamo fermarci davanti alle occasioni sfavorevoli, che probabilmente saranno più frequenti. Va avanti e dice convinci, rimprovera, esorta. Qui ci sono due lati della stessa medaglia nella spiegazione, nella predicazione. Un lato è negativo, nel senso che ha a che fare con delle circostanze negative, ovvero il convinci e rimprovera, no? Quando Paolo dice convinci e rimprovera, sono azioni che mirano a far rendere conto alle persone dei loro errori, fargli rendere conto dei loro peccati, farli in modo che possano correggere i loro atteggiamenti, appunto i loro peccati, i loro pensieri, le loro convinzioni sbagliate, in modo che possano ravvedersi, e questo è il convinci e rimprovera. Mentre invece la parte positiva è quando dice Paolo esorta con insegnamento e pazienza. E qui, come abbiamo visto nel verso 16, la scrittura è veramente utile a insegnare ed a educare. Quindi c'è questo compito che abbraccia tutto quello che è la sfera dell'essere umano. Non c'è nulla che viene lasciato al caso o nulla che viene lasciato fuori da quello che è l'insegnamento, l'utilità, lo scopo del predicare la parola di Dio. E una considerazione che dobbiamo fare è che da queste parole che Paolo dice comprendiamo che proclamare la parola di Dio non è un compito che si può portare avanti mentre si sta sdraiati sul divano, si va a cavallo o si gioca a golf. Se tu vuoi vivere una vita tranquilla, una vita comoda, con ogni comfort, il Vangelo non fa per te. Mi dispiace darti questa notizia questa mattina, ma il Vangelo non fa per te se vuoi vivere una vita di questo tipo. Paolo ci dice che dobbiamo essere sempre pronti, allerta, dobbiamo stare in allerta. Ci dice chiaramente che ci saranno occasioni sfavorevoli alla proclamazione del Vangelo. Ci dice che dovremo prendere decisioni, che dovremo prendere posizioni impopolari. Quando devi andare da una persona e dirgli guarda, stai sbagliando, devi correggere questo tuo atteggiamento, devi correggere questa tua convinzione, questo tuo pensiero è sbagliato, devi ravvederti. Quando siamo chiamati a rimproverare E questo non è che ci rende popolari, ci rende impopolari. E ci dice Paolo che dovremo avere pazienza, esorta con insegnamento e pazienza. Ci troveremo di fronte a persone che non vorranno ascoltare, persone che non vorranno capire, persone che vorranno anzi contrastare o imporre le loro convinzioni. E allora qui Paolo ci dice: dobbiamo fare con pazienza, perché combattere, argomentare, alterarsi, arrabbiarsi non serve a nulla, se non a disonorare la parola di Dio. Quando dobbiamo comunicare, ecco, predicare la parola, comunicare questa buona notizia, la parola, l'insegnamento che ci viene dalla parola, se lo facciamo scandandoci, arrabbiandoci, e non lo stiamo facendo secondo gli insegnamenti di Dio, tutt'altro. E lì rischiamo, anzi sicuramente disonoriamo la parola. Dobbiamo farlo con pazienza, perché sappiamo che il Vangelo è potenza di Dio. E non dobbiamo noi imporre la nostra convinzione, la nostra volontà, dobbiamo comunicare la potenza di Dio e lasciare che Lui operi. Non è facile, ma questo è il compito di enorme importanza che il Signore ci ha affidato: predicare la parola, la sua bellezza, la sua potenza, la sua completezza, la sua sufficienza, perché non c'è nulla da aggiungere lì, c'è ogni cosa, troviamo tutto in questa parola perfetta, salvifica. Perché è così importante che ci siano degli araldi, no? Come dice Paolo, descrive se stesso un araldo, colui che proclama la parola di Dio. Perché è così importante che ci siano dei proclamatori, degli araldi, che possano proclamare appunto la parola di Dio nella sua integrità, nella sua purezza? Perché? Lo vediamo sempre qui, Paolo non ce lo nasconde. Al verso 3, e arriviamo all'ultimo punto. Ci saranno tempi difficili, vero? Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E questa è una verità che purtroppo fa anche male sotto certi aspetti. Perché come diceva anche nei versi, nelle pagine, nei capitoli precedenti, i falsi insegnanti, i falsi dottori sorgeranno da dentro la Chiesa anche, vero? Ci saranno persone che, nonostante frequentano una Chiesa, non sono lì per essere sottomessi all'insegnamento della parola di Dio, ma sono lì per cercare qualcosa che li soddisfi dal punto di vista umano. Infatti qui parla proprio di: si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. E queste saranno le persone che vedremo passare di chiesa in chiesa, dove andranno a cercare qualcuno che gli dica che loro sono bravi, che loro sono preziosi agli occhi di Dio, come abbiamo sentito questa mattina. È una grande verità, ma cercheranno qualcuno che ometterà la parte scomoda del Vangelo, cioè è vero che sono preziosi agli occhi di Dio, ma l'ira di Dio è su di loro, è su chiunque non crede nel Signore Gesù. E quindi cercheranno di evitare la totalità, la purezza, la perfezione della parola di Dio, e si cercheranno qualcosa che è comodo da ascoltare, un Vangelo comodo, che non dà tanto impegno, che non dà tanto fastidio, vero, che non offende le nostre coscienze, un Vangelo un po' all'acqua di rose, che non ci fa impegnare più di tanto, che non ci fa scavare più di tanto in profondità nelle nostre coscienze, nei nostri cuori, per andare a cercare di comprendere cosa siamo quando ci mettiamo davanti al Signore. Ecco, questo specchio della parola di Dio, no? Quando noi ci specchiamo, sappiamo bene, quando ci specchiamo nella parola di Dio, vediamo tutta la nostra sozzura, tutta la nostra, come posso dire, putrefazione, qualcosa di veramente, perché questo è il peccato agli occhi di Dio. Ecco, questi che cercano invece un Vangelo comodo, cercano uno specchio che sia velato, con davanti un filtro, un panno di lino, non lo so, di cotone, qualcosa che non gli faccia veramente vedere quello che sono. Perché non hanno il coraggio di mettersi davanti alla verità del Signore. E arriveranno questi tempi difficili, e già ci sono, ci siamo dentro. Ecco perché Paolo insiste sull'importanza della predicazione, della parola di Dio, una parola pura, una parola completa, una parola schietta, una parola che offende, una parola che fa male, una parola che compunge il cuore di chi l'ascolta, una parola che è scomoda, è difficile da accettare, perché è difficile da dire sono un peccatore e non merito niente davanti a te. E quindi Paolo ci esorta questa mattina, cari fratelli e sorelle. E se vediamo nell'insieme questo insegnamento che abbiamo visto un po' in queste settimane, da queste due lettere, vediamo che potremmo trarre una conclusione, una frase che ci ricorda, che ci dà una descrizione di queste due lettere, appunto, con una singola frase, cioè queste potrebbero essere una dichiarazione d'amore per la parola di Dio. Una dichiarazione d'amore di Paolo per la parola di Dio, ma non un amore superficiale, non un amore che è basato solamente sul ritorno che io ho da questa parola, come potrebbe essere un amore egoistico verso una persona, no? Non è un amore, è un amore di sacrificio, un amore di impegno, un amore di, appunto, dedizione. Un amore che ci fa dire: Signore, io non sono niente e tu sei tutto. Un amore che ci mette, che ci fa cadere in ginocchio quando ci confrontiamo con la parola di Dio. E questa è una dichiarazione d'amore che Paolo fa e che sta comunicando a Timoteo, e gli sta dicendo: questo è l'amore che devi avere per la parola di Dio. E questo è fondamentale anche per noi questa mattina. Leggiamo in Galati 5: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. I giorni sono malvagi, non abbiamo tanto tempo. Dobbiamo essere fedeli, dobbiamo essere dei buoni servitori, sostanzialmente. Il Signore ci chiama a questo. E, è vero che le condizioni nelle quali ci troveremo saranno sfavorevoli, molto probabilmente, e sicuramente, è vero che ci sarà sofferenza. Paolo qui lo spiega molto bene, è chiaro, non ce lo nasconde questo. Ma non ci concentriamo, non focalizziamo il nostro sguardo su quello che ci sta intorno. Guardiamo oltre, guardiamo a quello che sarà all'orizzonte, dove già c'è la luce del Signore Gesù che splende, che sta per tornare. Ed è questo che deve incoraggiarci. ed è questo che deve sostenerci. Preghiamo. Padre Dio e Onnipotente, la tua parola è veramente meravigliosa, Signore. Quanto incoraggiamento, Signore, troviamo nella tua parola. Tu ci correggi, tu ci insegni. Tu, Signore, come siamo testardi, come dei buoi che non vogliono andare avanti, e tu ci metti un giogo e ci tiri e ci frusti e ci fai incamminare per la via che per noi è una via di salvezza, è una via di santità, è una via che porta solo gioia, oh Signore. E noi siamo testardi. Ma tu, oh Signore, nella tua correzione, nel tuo insegnamento, ci ricopri anche di benedizioni. Tu, oh Signore, ci dici già da oggi che un giorno saremo nel cielo insieme a te, che un giorno il Signore Gesù tornerà e in quel giorno finiranno il pianto, il dolore, le sofferenze. Signore, facci guardare a quel giorno, Padre, non a quello che abbiamo intorno. Facci guardare a quel giorno che possa essere quello che ci motiva, oh Signore, ad andare avanti. La tua gloria, oh Signore, non le soddisfazioni personali. La tua gloria. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.